Bene, sono le 9:17, do il buongiorno a Enrico Toti che è con noi per il commento sul drappellone per fare due chiacchiere artistiche. Enrico, ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora,
da dove partiamo? No, stavo pensando ora, in attesa appunto di entrare in collegamento con te, quanti simboli poi ieri ha spiegato Margherita Anselmi Zondadari ci sono in questo drappellone che a prima vista uno non può cogliere, no? Come per esempio quelle due mezzelune, una arancio e l'altra blu, che lei ha detto vogliono essere il sole e la luna, è un riferimento anche alla cultura dell'artista, alle sue origini balinesi. Questo per domandarti, l'impatto e poi la lettura di un quadro sono due cose diverse.
Beh sì, indubbiamente sì. Comunque ieri si è verificato un po' tutto quello che accade in genere quando arrivano drappelloni non proprio nei canoni tradizionali. Contrariamente a luglio, il drappellone di Laura Brocchi, che era un bellissimo drappellone, ma immediatamente percepibile. Mi vengono in mente tutte le volte che sono stati, che sono apparsi drappelloni, uno per tutti, che è lontano nel tempo, ma comunque quello di Adami, che fra le altre cose appunto vinse anche la tua contrada, che fu accolto in modo tremendo, fischi ripetuti, e invece piano piano si sta rivelando uno dei drappelloni più belli che siano stati commissionati dal comune. Quello di Sinta Tantra capisco che non può essere immediatamente percepito alla presentazione. Devo dire che ci sono alcune cose che evidentemente non convincono neppure me, ma complessivamente è un artista, a parte la simpatia personale di questa pittrice che davvero si è impegnata, è rimasta immediatamente simpatica a tutti e poi ha girato per contrade, ha girato per la città, ha intervistato gente per tutto l'inverno, quindi si è molto applicata. E credo che Sinta abbia fatto un'opera com'è nelle sue corde, cioè lei è una pittrice, fra le altre cose, è affermatissima, come tutti sanno, è stato detto, vive fra Londra e New York, è nata a New York nel 79, ha frequentato scuole di primissimo livello, come appunto la scuola d'arte a Londra e poi la Royal Academy, e poi giovanissima ha avuto una commissione straordinaria come quella del Canary Wharf in questo quartiere londinese che sta avvicinandosi per importanza alla city finanziaria vera e propria. Che dire, i suoi inserimenti nell'architettura con colori netti, sono dei veri e propri campi cromatici che si intersecano nelle architetture e ne dilatano le prospettive. Al di là di questo grande ponte di 300 metri dove appunto l'ha avvolto con la sua pittura, questo artista descrive l'opera come una pittura, come dire, su scala architettonica, e mette in risalto il ruolo decorativo. Venendo al drappellone in particolare, ci sono una serie di dettagli che non sono casuali, non è che questa è venuta lì, ha fatto quattro freghi, come vedo scritto su molti commenti non proprio benevoli nei social. È l'espressione della sua arte, a iniziare da quello che te dicevi prima, il sole e la luna, è un riferimento alla sua origine balinese, ma il sole e la luna, che luna non vive di riflesso, non vive di luce propria, ma di riflesso al sole, e quindi avvicinandosi in parte l'oscura e in parte gli dà luce, quindi, e questo l'ha messa in riferimento con la balzana, con il nostro stemma della balzana. Poi la Saffo e l'omaggio a Giovanni Dupré non è proprio casuale, ha scelto un'opera straordinaria, una delle opere più che ha fatto più discutere e che è stata in qualche modo rivoluzionaria, fra parentesi, rappresentare la Saffo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna che è il contrasto tra la grande bellezza estetica e i sentimenti di angoscia, questa Saffo addolorata nella parte allegorica appunto del drappellone. Fu commissionata da un tale Angelo Gatti, che era un commerciante di Stato, insomma un antiquario che poi non voleva disfarsene perché era affezionata. E addirittura Dupré, nelle sue memorie nel 1879, quando ha lasciato queste sue memorie sulla sua opera, eccetera, diceva: dove finirà la mia Saffo quando io sarò morto. Per il resto, sei ispirata molto alla libreria Piccolomini, la libreria Piccolomini dove c'è stata per tanto tempo, per molte ore, per vedere appunto gli affreschi, è rimasta incantata, e quella palma in qualche modo riprende alcuni elementi degli affreschi che ha visto anche a Siena, e in parte della sua origine esotica. Quindi si può dire tutto, però certamente è studiato il fatto della Madonna Assunta, che molti sento che è rappresentata molto piccola, però è nella chiave dell'arco, e quindi come dire che la Madonna rappresenta la chiave di volta, la chiave di volta della città. E quindi, ecco, questa è un pochino l'idea di fondo che ha guidato Sinta Tantra.
Oh, l'hai ricordato anche te che è stata a Siena, ha voluto incontrare e visitare i musei di contrada, ha incontrato tante persone, ha appunto visitato i vari monumenti, quindi relegare tutto a fatto quattro freghi è un po' riduttivo, è un commento che magari anche per rispetto
non lo merita. Poi si può discutere se è la persona giusta, non lo so. Questo, oltretutto, come opera d'arte indubbiamente è un'opera di buon livello. Fra le altre cose, non ci dimentichiamo che questa ha vinto il premi prestigiosi come il Deutsche Bank e il premio del British Council, che queste appunto giovanissime gli vengono commissionate opere nelle opere pubbliche un po' in tutto il mondo. Quindi è un artista indubbiamente di elevatissimo livello, ed è da un punto di vista umano una persona adorabile. Ripeto, perché ho avuto la fortuna di incontrarla anche quest'inverno, ed è poi, devo dire, in parte si è riscattata, quelli che non hanno approvato la sua opera si è riscattata con la sua simpatia, con la sua sensibilità quando si è rivolta al pubblico, perché credo che tutti abbiano percepito che è una donna di grande sensibilità e che si è impegnata a fondo e ha sentito tantissimo l'impegno e ne era veramente onorata. Ogni volta che appunto io ci ho parlato anche prima, diceva che non le sembrava il vero che una città in questo modo le desse tanta considerazione.
Ecco, appunto, è capitato in passato invece di artisti di fama internazionale, che io continuo a credere sia importantissimo coinvolgere nella nostra festa, abbiano un po' snobbato, che siano...
Snobbato no, ma comunque diciamo che non gli hanno dato un'attenzione particolare. Te ne cito uno per tutti, Paladino, che ha fatto un bellissimo palio, però lui ha mandato il bozzetto e poi è stato realizzato interamente a Siena. Quindi si rendevano conto che era una pittura, un impegno importante, che però non però ce ne sono altri, ad esempio appunto come Adami, di cui parlavamo prima, un altro che a me è rimasto nel cuore, fra le altre cose poi ha collaborato con noi, e Tommasi Ferroni, che ha fatto un palio che entusiasmò i senesi, quello vinto della giraffa, per non dire di Guttuso, ad esempio, Renato Guttuso quando venne è stato a Siena lungamente, stranamente, la gente pensa che era un maestro, in quel momento era al massimo della, mm-hmm. era al massimo della popolarità, è venuto a Siena, ha girato per le contrade, ha incontrato gente, amministratori, direttori di musei, insomma ha parlato con la gente, infatti ha fatto un palio dove ho fatto un palio per la gente e per il popolo di Siena. Non ci dimentichiamo che molte di quelle persone sono addirittura riconoscibili, questo si è visto più tardi, ma alcune di quelle persone che sono rappresentate sono riconoscibili. E quindi vedendo il palio di Guttuso ci viene in mente immediatamente uno dei quadri più famosi, la Vucciria, sì. dove anche lì c'è rappresentato questo palpitare di una situazione particolare. Ecco, nel palio di Guttuso si vede proprio il respiro caldo della gente, del popolo che partecipa a questa grande emozione che è il palio.
Senti, per concludere, stamani Mauro Martellucci raccontava di Giuseppe Garibaldi che venne a Siena, il palio fu addirittura anticipato di un giorno per salutare appunto il grande l'eroe. Combattente, l'eroe. Questo per dire che cerchiamo di mantenere anche questo aspetto di accoglienza nei confronti di chi viene e scopre quanto sia magico il mondo senese del palio.
Sì, credo che sia doveroso, perché d'altra parte Siena è sempre stata accogliente con la gente che l'ha capita, con la gente che si è penetrata nella nostra realtà. Ora, a parte Garibaldi, che fu anche rappresentato addirittura nel palio e fu anticipata, ma con chi penso da tutti i viaggiatori, da tutti i viaggiatori in tutti i tempi hanno apprezzato Siena, hanno scritto pagine indimenticabili, e Siena con chi si è dimostrato sensibile verso la sua arte, verso la sua gente, verso le sue tradizioni, è sempre stata assolutamente accogliente. Non è un caso che costantemente tutti chiedono di poter venire, al di là del turismo in generale, tutti chiedono di poter venire al palio, di poter partecipare a questa emozione collettiva.
Grazie a Enrico Toti, a risentirci presto, ovviamente su Antenna Radio S, buona giornata.